Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ciò che abbiamo invocato e cantato, chiediamo che sia costante e perenne nella nostra vita. Possiamo sempre cercare il volto del Signore.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetti 1-19. Ci fu anche il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Allora il re, irritato, comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Appena queste divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità sotto gli occhi degli altri fratelli e della madre. Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a morire da forti, dicendo: «Il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi», come dichiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole: «E dei suoi servi avrà compassione». Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo scherno il secondo, e strappatagli la pelle del capo con i capelli, gli domandavano: «Sei disposto a mangiare prima che il tuo corpo venga straziato in ogni suo membro?» Egli, rispondendo nella lingua dei padri, protestava: «No». Perciò anch'egli subì gli stessi tormenti del primo. Giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Subito dopo condussero il quinto e lo torturarono, ma egli, guardando il re, diceva: «Tu hai potere sugli uomini e, sebbene mortale, fai quanto ti piace, ma non credere che il nostro popolo sia stato abbandonato da Dio. Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e la tua discendenza». Dopo di lui presero il sesto, che mentre stava per morire disse: «Non illuderti stoltamente, noi soffriamo queste cose per causa nostra, perché abbiamo peccato contro il nostro Dio, Perciò ci succedono cose che muovono a meraviglia, ma tu non credere di andare impunito dopo aver osato combattere contro Dio. Parola di Dio.
Nel capitolo settimo continua questa sezione sui santi martiri. Il caso qui è esplicito fin dall'inizio. Non si tratta di mangiare carni sacrificate agli idoli, ma carni no, impure, cioè di animali impuri. Il riferimento non è direttamente all'idolatria, ma a Levitico 11 e alle leggi conseguenti, e quindi al comandamento di Dio, diciamo, non direttamente il peccato di idolatria. Ecco a voi la parola.
Ieri si sottolineava che Eleazaro voleva lasciare un buon esempio ai giovani, quindi dare la vita per l'osservanza della legge, per non rinnegare la legge dei padri. E qui è subito questi giovani, sette giovani con la madre, dà la vita per le leggi, per la legge dei padri, la legge dei padri che è la legge data da Mosè, come dice il versetto 30. E mi faceva pensare, cioè è l'autore che vuol sostenere la sua tesi che l'osservanza della legge è più importante della vita, e qui mi veniva un richiamo del Vangelo, il fatto del numero 7 è un numero simbolico, pensavo alla donna dei sette mariti, cioè una descrizione così che vuol fare per sostenere appunto la tesi che sta sotto per l'autore. E poi un altro richiamo del Vangelo è quando Gesù dice: chi vuol salvare la sua vita la perderà, chi perderà la sua vita a causa mia del Vangelo la salverà. E questi sono richiami. Comunque ognuno di questi sette che dà la vita, di queste, ognuno dice una frase per sostenere questa tesi. Cioè il primo dice: è meglio morire che trasgredire le leggi, versetto 2. Il secondo dice, versetto 9: il re del mondo ci risusciterà a vita nuova ed eterna. E questa è, cioè, è la prima volta che si trova nell'Antico Testamento la fede, la speranza nella risurrezione. E poi il versetto 11, il terzo, dice: da Dio riavrò di nuovo le membra. E il versetto 14: essi saranno restituiti alla vita, ma il re no. Cioè, il versetto 16: il nostro popolo non è abbandonato da Dio, stiamo soffrendo queste cose. Il versetto 18: stiamo soffrendo queste cose perché abbiamo peccato. Quindi,
dopo l'esempio di questo venerando dottore della legge, abbiamo un altro esempio citato dallo scrittore di questo testo, che naturalmente vi fa farci capire la gravità del momento. E naturalmente una famiglia sostenuta da una madre che purtroppo anche lei subirà la stessa pena, e naturalmente una persecuzione talmente grave che non ha, talmente crudele che si estende addirittura anche alle donne e ai bambini. La crudeltà naturalmente su questa via è veramente incredibile. E diciamo che il contenuto un po' di questo racconto storico è caratterizzato appunto da una certa costruzione, da una certa rielaborazione letteraria che si amplia attraverso, in particolare, i discorsi messi in bocca a questi bambini, che effettivamente sono, diciamo, incredibili. E qui risulta che in Occidente ben presto si sviluppò una certa devozione, un certo culto a questi martiri, ai sette innocenti, e diciamo si pone un titolo chiamato Passione dei sette Maccabei, e naturalmente in poco tempo si diffonde nell'Occidente e servì anche a modello ad altri martiri, come ho detto ieri, ai martiri cristiani, che naturalmente hanno in questi dei validi esempi.
Ma anch'io avevo cercato di ascoltare molto queste risposte, perché mi sembra che sia un po' un concentrato della speranza di Israele, che arriva qui un po' forse al suo culmine, appunto, quello che è detto espressamente al versetto 14, che è bello avere la speranza da Dio di essere da Lui risuscitati. Mi sembra che proprio sia un po' il punto d'arrivo della rivelazione nell'Antico Testamento, detto in modo così esplicito. E ci sono queste affermazioni che precedono, mi sembra. Cioè, prima di tutto la speranza nella compassione, nella consolazione di Dio, appoggiata proprio sul cantico di Mosè. E questo versetto è nel capitolo 32 del Deuteronomio, e avrà compassione dei suoi servi nel contesto del peccato del popolo, ma nello stesso tempo della fedeltà e dell'amore del Signore che non abbandona il suo popolo. Ecco, ci sono ripetute queste grandi certezze: la speranza nella sua compassione, la speranza nella resurrezione e la certezza di un giudizio di Dio che renderà giustizia a chi obbedisce a Lui e per contro a chi invece combatte contro Dio. E nello stesso tempo anche la interpretazione che queste pene, queste cose mirabili, dice, che noi subiamo, sono per i peccati. E mi sembra che c'è una sintesi molto molto forte di tutta la fede e la speranza di Israele.
A commento di il Salmo responsoriale è stato letto la sapienza che dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Mi sembrava che il versetto 11 qui invece fosse proprio la punta, cioè che lui chiede che anche le membra, e dice ma da Dio ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, ma da Lui spero di riaverle di nuovo. Ecco, mi sembrava che qui fosse proprio sottolineato la realtà completa della persona, cioè la risurrezione dell'anima, come appunto sottolinea la sapienza, ma qui addirittura anche del corpo. Ecco, mi sembrava che fosse proprio al massimo, cioè il concetto di persona. E nella Bibbia è proprio così, dice: noi avremo anche le nostre membra, quindi la risurrezione del corpo, cioè quello che noi diciamo anche nel credo, è credo alla risurrezione della carne. Sembrava che questo fosse un po' il punto di una rivelazione molto, molto avanti, ecco.
I riferimenti molto crudi ai tormenti che subiscono questi ragazzi, questi sette fratelli, portava in uno dei testi che guardiamo, al versetto 5 portava il riferimento, laddove vengono detto che sono accostati al fuoco, eccetera, il riferimento a Geremia 29 e 29-22, laddove si parla delle pene subite a causa del giudizio di Dio sui peggiori, chi ha compiuto il male subito prima della deportazione, e viene detto al versetto 22: ci sarà una formula di maledizione che si diffonderà presso tutti i deportati di Giuda e di Babilonia. Si dirà: si ti tratti il Signore come Sedecia e Acab, che il re di Babilonia fece arrostire sul fuoco. Ecco, questo accostamento mi richiama quello che già delle altre volte abbiamo sottolineato in questo secondo dei Maccabei, cioè questi giusti innocenti che subiscono pene che richiamano l'ira di Dio, e queste pene vanno su di loro che sono invece appunto totalmente innocenti e che fermano l'ira di Dio.
Osservo un particolare che mi è sembrato importante, comunque nel brano che abbiamo visto ieri di Eleazaro, la morte gloriosa è preferita alla vita, è subita da Eleazaro per dare un esempio ai giovani e dice anche alla maggioranza della nazione. Qui invece la morte dei sette fratelli con la madre è vista nel contesto di una testimonianza verso il re. Qui c'è il re, e quindi mentre per Eleazaro è sottolineato l'esempio per la nazione, qui invece viene fuori tutta la fede di Israele, detta attraverso i sette fratelli, poi ci sarà anche la madre, nei confronti del re, del persecutore delle nazioni.
Ma nella pericope di ieri, al versetto 30, l'autore metteva in bocca a Eleazaro queste parole, cioè: sopporto volentieri e tutto questo per il timore di lui. Quindi questo timore di Dio, che poi, come abbiamo visto anche nel Siracide, il timore e poi l'amore per Dio. Quindi anche nel brano di oggi, questa morte per non trasgredire le leggi dei padri, mi sembrava che sotto a questo coraggio, anche per dare la vita, per sopportare questi crudeli tormenti, ci fosse sotteso proprio l'amore, quindi la certezza di essere del Signore, di appartenere a Lui. Quindi queste leggi, questo non trasgredire le leggi, è una risposta all'amore di Dio e a questa speranza che si ha in Lui.
Io aggiungo una cosa piccolissima, perché non so neanche se dirla o no, cioè mi ha fatto molta impressione il Vangelo, perché appunto Pietro dice: darò la mia vita per te, no? Nel senso che davanti a questi sette che muoiono in modo così tremendo, crudele, eccetera, che non vengono meno, cioè questo Pietro che dice: darò la mia vita per te, e poi Gesù dice no, cioè non adesso, e in qualche modo mi seguirei più tardi, cioè o è codardo e allora tutto si spiega, oppure mi sembra, proprio messi vicino questi due testi, che c'è, cioè non lo so, cioè che è un momento talmente unico, che anche quello che potrebbe essere, come dire, questo desiderio di seguirlo e di dare la vita, a quel punto lì è solo suo. Non so, cioè mi sembra Ma perché proprio non ci stanno insieme se no questi due testi, ecco, mi sembra che...
Pensavo adesso che questo testo è una posizione estrema, qui non è presentata come un'eccezione, ma come quello che si deve fare, ma mi sembra sia una posizione estrema, e non è sempre stato così. Cioè per le leggi si sono fatte anche distinzioni fra idolatria, la fedeltà alle leggi. Mi è venuto in mente una cosa molto lontana però, riguardo alle persecuzioni degli ebrei da parte della Chiesa, della cristianità, col fenomeno per esempio dei marrani, i quali erano giustificati, cioè fingevano di essersi sottomessi e di non praticare più il giudaismo, ma segretamente lo praticavano. È una posizione accettabile, che la vita è più importante. Però, voglio dire, questa problematica, ecco, della fedeltà, l'identità, le leggi, si è prodotta a lungo, sia in ambito cristiano che in ambito ebraico. Nel caso che ho citato, persecutori erano i cristiani, e addirittura la Chiesa in prima persona, con gli uomini di Chiesa. Comunque, qui la seconda osservazione che volevo fare è il riferimento a Deuteronomio, mi è parso molto significativo, interessante, perché è esplicito e serve questo antico testo, ecco, questo richiamo serve anche come metodo per spiegare, per dare un quadro di fede ad eventi effettivamente molto difficili da accettare, da spiegare. E in quel testo c'è anzitutto l'amore di Dio per Israele, questo è il primo punto. Poi c'è i peccati di Israele, poi c'è perciò la punizione attraverso i goim, attraverso i gentili, attraverso i regni dei pagani su Israele, ed essi diventano come, diciamo, lo strumento di punizione da parte di Dio, il quale da parte sua, questa è l'espressione, ha nascosto la faccia da Israele per un breve tempo. E poi c'è la vendetta di Dio, la punizione di Dio, il giudizio di Dio su i re, sui pagani, sui gentili, i quali non capiscono che sono uno strumento semplicemente e agiscono con estrema violenza, eccetera. Vediamo che è uno schema molto, molto applicato anche qui, ed è, io penso, soprattutto per la consolazione, per sostenere la fede, ecco, in Dio, e per essere uno strumento di consolazione, cioè tutto quello che avviene è nelle mani di Dio e non contraddice l'amore di Dio per Israele. Come dice qui, non credere che Dio ci abbia abbandonato. Ecco, questo è un atto di fede, naturalmente, che non è... L'ultima cosa che si può osservare riguarda la fede nella risurrezione. Qui vedo c'è un commento di Schwarz, però andrebbe studiato di più anche in altri testi. Comunque qui si esprime la fede nel fatto che i giusti, i santi, separandosi dagli uomini, essendo separati da questa vita, però otterranno da Dio la risurrezione. Mentre da qualche espressione, che adesso non è il caso di non so se abbia ragione, ecco, al 100%, può essere, perché c'è anche quest'idea in certi testi, e cioè anche qui si attesterebbe che invece i malvagi non avranno la risurrezione. Perché? Perché la morte del corpo li trascinerà nell'estinzione. Mentre la liberazione dal corpo e da questa vita, a motivo della giustizia, a motivo di Dio, farà sì che Dio restituisce questo. In altri testi invece, qui sono citati, ne cita per esempio Daniele 12:2, e anche cita Matteo, il Vangelo,
perché Sfalzo è uno specialista del Nuovo Testamento di per sé. Il Vangelo di Matteo, al capitolo 25, dove si parla della risurrezione di tutti, anche Paolo è in questa linea, la risurrezione di tutti, poi c'è il giudizio, quindi c'è una risurrezione per la vita, una risurrezione per la condanna, è un po' diverso, e comunque si esprimono l'idea della fede nella risurrezione a queste due forme in questi testi.